ho teso una mano da sotto le coperte e ho suonato il campanello per chiamare Jeeves. «Buonasera, Jeeves».
«Buongiorno, signore».
«Sono rimasto stupito. È giorno?»
«Sì, signore».
«Sei sicuro? Fuori sembra buio pesto».
«C'è la nebbia, signore. Se ricorda, siamo in autunno, stagione di nebbie e morbida abbondanza».
«Stagione di che?»
«Di nebbie, signore, e morbida abbondanza».
Sì, capisco. Beh, com'è e come non è, portami uno di quei tuoi cordiali, d'accordo?»
«Ne ho uno pronto, signore, nella ghiacciaia».
È tremolato via e io mi sono messo seduto sul letto con la spiacevole sensazione che si ha a volte di stare per morire di lì a 5 minuti. La notte prima avevo dato una cenetta al Drones per Gussie Finknuttle come amichevole saluto prima delle nozze imminenti con Madeline, unica figlia di Sir Watkin Bassett, comandante dell'Ordine dell'Impero, e queste cose alla fine ti presentano il conto. In verità, appena prima che Jeeves entrasse, stavo sognando che un villanzone mi conficcava picche nella testa. E non erano picche normali, come quelle usate da Jaele, moglie di Eber, ma incandescenti. È tornato con il toccasana. L'ho tracannato e dopo il momentaneo disagio, inevitabile se si bevono i corroboranti del mattino brevettati da Jeeves, nel sentire la calotta cranica schizzare fino al soffitto e gli occhi uscire dalle orbite per rimbalzare sulla parete opposta come palle da tennis, mi sono subito rinfrancato. Sarebbe stato eccessivo dire che Bertram era tornato alla sua forma suprema, ma almeno ero passato nella categoria dei convalescenti ed ero pronto a un minimo di conversazione. «Ah!» ho detto, recuperando le pupille e rimettendole al loro posto. «Beh, Jeeves, che cosa succede nel vasto mondo? È il giornale quello che hai lì?»
«No, signore. È un opuscolo del Travel Bureau. Ho pensato che potesse farle piacere vederlo».
«Eh?» ho detto. «Davvero?» Ed è calato un silenzio breve e, se questa è la parola che volevo usare, pregnante. «Suppongo che quando due uomini di ferro vivono a stretto contatto, qualche scontro occasionale sia inevitabile. E uno di questi scontri era di recente andato in scena in casa Wooster. Jeeves stava cercando di convincermi a fare il giro del mondo in crociera e io non ne volevo sapere. Ma nonostante i miei recisi no, non passava giorno senza che mi portasse un covone o un mazzetto di quei pieghevoli illustrati che gli amanti dei grandi spazi distribuiscono nella speranza di attrarre clienti». Il suo atteggiamento nel complesso richiamava alla mente in modo irresistibile quello di un diligente segugio che insiste nel depositare ratti morti sul tappeto del salotto, pur più volte informato con la parola e col gesto che l'interesse per gli stessi è debole se non inesistente. «Jeeves», ho detto, «questa seccatura deve finire».
«Viaggiare è altamente istruttivo, signore».
«Basta con l'istruzione, ho chiuso anni fa». «No, Jeeves, io lo so qual è il tuo problema. È tornata a galla quella tua antica vena vichinga. Aneli all'aroma delle brezze salate. Ti vedi marciare sul ponte con un cappello da marinaio in testa. Magari qualcuno ti ha parlato delle ballerine di Bali. Vedo e comprendo, ma non fa per me. Mi rifiuto di essere trasportato a bordo di una dannata nave da crociera e trascinato in giro per il mondo».
«Molto bene, signore».
L'ha detto con un certo non so che nella voce e ho capito che seppure non era proprio malmostoso, era ben lungi dall'essere mostoso. Così ho cambiato discorso contatto. «Beh, Jeeves, proprio una bella sbronza ieri sera».
«Davvero, signore?
Oh, assolutamente. Ci siamo divertitissimi. Gussie manda i suoi rispetti».
«Apprezzo il gentile pensiero, signore. Confido che Mr. Finknuttle fosse di buon umore».
«Buonissimo, considerato che il tempo sta per scadere e a breve avrà Sir Watkin Bassett come suocero. Meglio lui che me, Jeeves. Meglio lui che me». Ho parlato con calore e vi dirò perché.